Proseguiamo con il punto 4, regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, quindi l'IMU, approvazioni e modifiche. Ti prego Bongi.
Sì, io volevo fare una proposta a nome del PD per quel che riguarda la procedura dei lavori. Proporrei di procedere così: intanto una relazione, cioè la relazione da parte del sindaco, poi punto punto una descrizione da parte della Presidente della Commissione 1, Giulia Olivi, una relazione ovviamente tecnica con possibilità per i consiglieri dell'opposizione, ma anche la maggioranza, di fornire delle specificazioni qualora ci fossero, e poi in fondo una discussione finale e poi si ritorna sui vari punti e si rivotano singolarmente. Al termine di questo si poi fa una votazione finale sul bilancio. Non so se insomma,
sì,
può andare.
Quindi allora in sostanza relazione, scusate, Benzi e Cantini, vi stava chiedendo se eravate d'accordo con questa procedura. Relazione del sindaco, punto, poi descrizione punto punto da parte della Presidente della Commissione di Lancio, più interventi politici eventualmente brevi in modo da poi andare avanti, sulla discussione finale, quindi approvazione, discussione finale e eventuale approvazione.
E più che altro no, su tutti i punti. Sì,
e poi chiaramente tornare su ciascun punto con votazione. Prego.
Allora, brevi non vuol dire niente, diamoci un tempo, cioè il Presidente stabilisce un tempo, gli interventi brevi che vuol dire un minuto, due minuti e poi la dichiarazione o la
no, la magari facendo come si è fatto anche per il regolamento urbanistico, può essere anche, ora non lo so, che ci sono dei punti che magari ora l'ipotesi non necessita neanche, cioè, non emergerà neanche discussione, non lo so, oppure sì. Ora, se vogliamo darci un tempo per ogni punto, dopo quindi la introduzione tecnica da parte del Presidente della Commissione, i capigruppo, o comunque sia, diciamo, sì, anche del PD, un capogruppo o una persona, intervengono sul punto in maniera, vediamo se c'è il regolamento specifica qualcosa.
È raddoppiato.
Sì, raddoppiano, però vogliamo farli raddoppiare anche sul singolo punto? Questo dico. Va bene. No, per il finale va bene la discussione a parte. Prego, prego.
Sì, casomai, quello mi sembrava fosse una buona abitudine che negli altri anni ricorreva, ecco. Era anche quella che come primo approccio, diciamo, a tutta questa spinta di roba, ci fosse anche la possibilità da parte nostra di fare alcune precisazioni, cioè delle piccole puntualizzazioni o domande, perché ci sono delle cose, ad esempio, che noi... Esatto, perfetto. Questo non perché abbiamo voglia di dilatare... Di dilatare tempi, però, ad esempio, sulla relazione dei sindaci revisori che a me mi è arrivata oggi pomeriggio, e c'è una serie di cose che non ci tornano, per cui siccome purtroppo l'ho detto anche oggi a Baldi, sono arrivati i documenti alla spicciolata, una grossa fetta sono arrivati all'inizio, poi dopo arriva questo, poi arriva quest'altro, poi c'è la correzione, cioè, per cui non è stato e non è semplice lavorare in questo modo, tant'è vero che noi si stava chiacchierando. Non per così, perché si stava guardando ora sul computer della consigliera Cantini la relazione giusto appunto dei sindaci revisori, perché non c'era stato modo né tempo di vederla prima. Quindi se si fa si dice un quarto d'ora, 20 minuti a fare una serie di domande che forse a noi dell'opposizione sono rimaste senza risposta, più che a voi della maggioranza. Dopo, dottor Navarrini o sindaco, rispondono e si va avanti sui singoli punti.
Quindi dopo ogni punto, se il consigliere ha domande, richiederle dopo ogni punto su... Giusto?
No, ora sono di carattere generale, poi dopo su ogni punto ci sarà una domanda, ci sarà una...
Secondo me, io invece utilizzerei il metodo vero che si faceva negli anni passati, che più o meno mi sembra anche vada in una via di mezzo tra quello che diceva Bongi, cioè si fa un intervento, prima ogni gruppo fa un intervento, ogni consigliere fa un intervento cioè chiedendo chiarimenti e spiegazioni, ma non punto per punto, cioè si possono fare tutti insieme, voglio dire, sennò non si finirà mai. Successivamente fa una serie di interventi di carattere più politico, come dichiarazione di voto al termine, dopo aver avuto tutte le spiegazioni. Direi che è un modo operando così, che è una via di mezzo rispetto a... Volevo però fare due cose. La mia relazione, che mettendo poi dopo ci si può anche... però, presentazione in bilancio, anche per non sembrare sempre tecnico, nonostante adesso sia anche responsabile di finanza locale dell'ANCI, però volevo presentarlo anche tramite slide. Mi dispiace, lo farei subito.
Sì, no,
in modo che faccio una presentazione, così come credo la Presidente della Commissione avrà il suo spazio prima di iniziare sulle domande, o dopo le domande, insomma, come preferisce il Presidente.
Sì,
la mia dura 10 minuti, sono i progetti, non sono numeri, vi dico due numeri a voce. Però vi do anche i progetti quelli che vorremmo portare in fondo da qui a quest'anno e su cui il bilancio di previsione si impegna con numeri a darmi una copertura finanziaria. Cioè, se non vi dispiace di fare...
Sì, prego Cantini.
Laura.
Volevo soltanto portare la voce dei cittadini che ci ascoltano e ci seguono,
sì.
Perché... vorrebbero consigliare di modificare le pale che girano all'incontrario e fanno vento in alto e non in basso, questa è stata la cosa tecnica, e poi naturalmente per par condicio chiederò poi nei giorni prossimi di mettere una pala anche a loro, perché d'estate, se vogliamo un po' di presenza, un po' di partecipazione, possiamo mettere a bilancio anche questa spessuna.
Va bene.
Bene,
allora scusate, per i... riunioni. Allora, scusate. Allora. Ascoltate. Scusate, allora fermi tutti, per tirare il filo, allora quindi si fa così, relazione del sindaco, giusto? Poi breve, discussione introduttiva da parte dei gruppi, con domande, con chiarimenti eventuali da magari da avere prima, in modo che così Navarrini o il sindaco che è assessore anche al bilancio si può preparare. Poi si parte con i punti in cui il Presidente della Commissione darà una interpretazione tecnica e qua possiamo metterci 5 minuti a gruppo, 5 minuti a gruppo dopo ogni introduzione della Presidente della Commissione dei punti, 5 minuti a gruppo in cui ognuno dirà la sua su quel punto, andremo avanti così, alla fine discussione finale e poi votazione punto per punto. Bene? Bene, benissimo. Allora, si può quindi iniziare con le slide della relazione del sindaco.
Allora, io ho pensato appunto di dare questa presentazione tramite slide, in modo da poter in qualche modo dare un po' di semplice lettura, facilitarla rispetto alla mole di numeri che ovviamente il bilancio ha e deve contenere. Un piccolo preambolo però di natura più di finanza locale, che poi so che anche se si parla di bilancio poi il sistema interessa meno, perché poi giustamente con i servizi, gli investimenti, i risultati quindi dell'attività dell'amministrazione sono quelli che contano poi ai fini pratici, però dietro al lavoro che si concretizza in modo più materiale ovviamente c'è tutto il tema della gestione delle risorse finanziarie dell'ente. Non vuole essere una scusa, perché noi il nostro tentativo è quello di cercare anche di fare di più se possibile, cercando anche di far meglio, cioè di migliorarsi sempre più. L'esperienza sicuramente da questo punto di vista può essere anche utile. Però chiaramente la situazione che oggi vivono i comuni, il comparto pubblica amministrazione, la finanza pubblica italiana è molto molto complessa ed è dettata da numerose difficoltà, da forti cambiamenti. Uno su tutti, il bilancio di quest'anno è per la prima volta il bilancio che viene organizzato, elaborato attraverso il sistema cosiddetto dell'armonizzazione dei sistemi contabili, che cerca di ridurre quelli che sono gli impatti un po' dei residui e di quei tecnicismi che fino ad oggi però hanno anche tenuto in piedi tanti bilanci. È frutto anche di una serie di manovre che dal 2009, come sapete, dall'anno in cui sostanzialmente la crisi ha manifestato più violentemente i suoi effetti anche sulla finanza, che le manovre che si sono succedute dal governo, dallo Stato verso la finanza pubblica locale sono state molto stringenti, molto rigide, molto di austerità. Tant'è che i tagli, tanto per fare un esempio, dal 2009, che già aveva avuto tagli consistenti rispetto agli anni precedenti, ed era di un importo attorno ai 2 milioni e 300 mila euro di trasferimenti dallo Stato ai comuni, trasferimenti per viabilità, trasferimenti per quei servizi essenziali, polizia locale, asili, scuole, è passata agli attuali. È passata agli attuali 287 mila euro. Quindi voi capite che se i comuni, un comune come quello di Magnanripoli, conta su risorse di 287 mila euro soltanto dallo Stato, capite che ormai le finanze pubbliche dei comuni, anche del comune di Magnanripoli, basano essenzialmente sulle entrate proprie, sulle risorse che dispone l'amministrazione comunale e sui trasferimenti in grado di intercettare attraverso la progettualità. Per questo motivo noi abbiamo comunque cercato di attivarci e di giocare in anticipo. Da una parte attraverso due sistemi, uno è stato un sistema di ovviamente per far fronte a minori entrate, ci sono due possibilità: aumentare le imposte da un lato o di ridurre la spesa. L'operazione che ha fatto l'amministrazione comunale in questi ultimi anni in modo consistente lo scorso anno e quest'anno è quella di ridurre la spesa, e la spesa in modo particolare di tipo corrente. Sulla spesa del personale l'esempio più eclatante l'abbiamo visto nel rendiconto con i 700 miliardi di risparmi. Risparmi che non sono confermati nella sua interezza nell'anno 2015, poiché procediamo con delle riassunzioni obbligatorie di personale non dirigenziale, ma personale di natura zero, tanto poi incarichi professionali zero al momento, dati da quanto riguarda l'amministrazione su determinati temi ma anche su le figure dirigenziali. Proprio una settimana fa è giusto informare che abbiamo definitivamente ridotto, tramite una delibera di giunta, l'organico dirigenziale dell'amministrazione comunale, che era dotato di 7 figure dirigenziali, per arrivare a 4, seppur adesso al momento ne disponiamo di 3,5, perché sapete che un dirigente nei rimandi è a metà con il comune dell'Entrinina. Quindi c'è l'abolizione definitiva e nemmeno dovuta, perché non ce l'ha imposto la legge ha imposto soltanto la riduzione del direttore generale, vorrei che questo si rimarcasse, visto che a volte su questo tema se ne discute, ma una scelta precisa politica di ridurlo in modo che anche per il futuro potremo garantire dei risparmi, perché averli in organico sapete che a previsione poi contano anche questi. Sostanzialmente abbiamo cercato quindi di ridurre le nostre spese per far fronte ai tagli, di mantenere alta ed elevata la capacità di recuperare risorse attraverso la lotta all'evasione fiscale, cercare anche in qualche modo di riorganizzare il personale e la macchina amministrativa. alcuni esempi. Uno, anche questo recentissimo, la nascita dell'ufficio mobilità, che serve proprio per raggruppare il personale del settore mobilità, viabilità e personale della polizia municipale, in modo da poter coordinare un settore e risparmiare anche qui personale. Altro esempio è la riorganizzazione, tanto per farne uno, dell'ufficio gare, che ha visto un ufficio centrale per gli acquisti, per le gare, insieme all'economato e le gare pubbliche, in un unico team, non più, quindi lasciando ai vari settori. Questi sono soltanto degli esempi di riorganizzazione che hanno la volontà in qualche modo di ridurre nella loro interezza l'ampio diciamo, settore della spesa corrente, per far fronte così ai tagli che pure ci sono. In qualche modo noi dovremo quindi in futuro continuare su questa strada di razionalizzazione, ma poi lo vedremo anche nei programmi e nei progetti che vi presenterò, e cercherò di essere rapido, di prendere meno di 20 minuti, di cercare anche di aumentare quelli che sono gli investimenti sul territorio. In sostanza, cercare di ridurre la tassazione locale aumentando gli investimenti, riducendo la spesa corrente di funzionamento. Questo è un obiettivo ambizioso, però che in qualche modo, sono i dati a dimostrarlo, stiamo cercando di intraprendere. Il rendiconto, che poi sarà la cartina di tornasole, ci dirà se il risultato, se l'equazione torna o meno, diciamo, ci farà vedere se questo avviene o meno. Sarà più lì che sul bilancio di previsione che potremo vedere questi risultati. Direi di passare appunto a vedere un po' i progetti che abbiamo in termini 2015, sistema di welfare di comunità, sempre più destinato a modificarsi e a sviluppare strumenti innovativi atti ad arginare le ricadute sociali che la crisi potrebbe determinare sui soggetti fragili. Questo risultato sarà possibile soltanto con interventi sempre più diversificati e in numero sempre maggiore. L'obiettivo quindi dell'amministrazione comunale è quello di mantenere il livello qualitativo dei progetti finora erogati e prevederne di nuovi di fronte a progetti più complessi e bisogni più complessi. Uno dei temi, appunto, per la ricerca di nuove risorse è la progettazione. A questo scopo, come sapete, l'ho detto anche in fase di rendiconto perché è stata una delle prime cose, lo abbiamo ristabilito in ufficio progettazione senza ricorrere a massimi esperti, ma utilizzando capacità che c'erano già all'interno dell'ente e che stanno promuovendo un ottimo lavoro in questo senso. Il settore è stato investito da una riforma legislativa importante in merito all'ISEE, che comporterà come primo atto l'approvazione del nuovo regolamento che fa parte degli allegati e che in via sperimentale abbiamo provveduto ad applicare alla mensa, poiché essendo l'anno numero uno è chiaro che è uno stravolgimento forte e quindi non abbiamo messo nel nuovo interesse su tutte le fasce, ma abbiamo iniziato a sperimentarle e poi lo vedremo sulla mensa scolastica. Il settore è stato investito con l'obiettivo ovviamente di maggiore equità e di ridurre anche le fasce che a nostro avviso erano troppo ampie per rincorrere il principio dell'equità. La disabilità sarà uno dei settori maggiori interventi. Gli interventi che prevediamo sono: avvio di un progetto di socializzazione attraverso l'orticoltura in collaborazione con l'Associazione per Disabili a Stadera, avvio del progetto Grande Zorro, avvio del progetto Grande Zorro in collaborazione con ASL per inserimenti lavorativi in ambito agricolo, sviluppo di ulteriori azioni con la Fondazione Nuovi Giorni per l'housing sociale, in stretto rapporto con il Comune di Impruneta. Ovviamente noi il lavoro sul sociale e sull'educativo prosegue con gestione associata che da dicembre è stata avviata in Impruneta. Incentivare l'utilizzo di impianti sportivi del territorio da parte dell'Associazione dei Disabili che si sta cercando di promuovere. Nel settore delle politiche per gli anziani, c'è l'altro filone che sia come Comune sia come conferenza di sindaci dell'area sud-est, diciamo, come disabili sono gli ambiti sociosanitari più complessi, che ci vedranno più impegnati, anche per i numeri che ci sono sulla popolazione, gli impatti che hanno sulla popolazione, che noi dobbiamo, come dire, lavorare per far sì che siano veramente una risorsa, non siano assolutamente definiti un problema, ma che sia invece in grado questo elevato innalzamento di vita un valore aggiunto del nostro territorio, non certamente un problema. Come lo è stato fino ad oggi, noi dobbiamo continuare anche a far meglio. Bagnaripoli si contraddistingue come un comune all'avanguardia in questi servizi innovativi e diversificati in base alle esigenze degli utenti, con l'obiettivo proprio della permanenza della persona a domicilio. Nuovi progetti infatti vanno a proporre sono assistenza domiciliare, incentivare progetti di rete volti a integrare pubblico e privato per incrementare l'offerta del servizio, elaborazione di due guide che vorremmo realizzare entro la fine dell'anno, proprio per anziani e disabili, nelle quali si presentano le modalità di presa in carico della persona, cioè riuscire a informare la cittadinanza di quelli che sono i servizi che l'amministrazione comunale fa, e che poi quando spesso ci si trova in una situazione di Alzheimer, di Parkinson, che sono tra le malattie più frequenti ovviamente a livello di età avanzata, poi ci si trova tutti spaesati, famiglie più che pazienti, e noi vorremmo dare delle guide proprio per dare in qualche modo le risposte e quelli che sono i servizi che noi offriamo. La sperimentazione regionale bassa intensità assistenziale, in collaborazione anche questa ovviamente con il Comune di Trieste, per elaborare e applicare indicatori volti a valutare l'andamento del servizio di bassa soglia introdotto da parte dell'opera Via Vanni che ha sede a Trieste. Presso il centro di nozze sarà previsto un appartamento poi destinato all'inserimento di pazienti psichiatrici, è un'altra, diciamo, decennio che il mio vice sindaco segue con passione, con il progetto regionale Abitare Supportato. Oh, no. Sarà inoltre, un po' per recuperare un po' l'attenzione, perché vedo che sarà inoltre previsto uno spazio per attività di socializzazione, sostegno scolastico e osservazione sui minori disabili. Il progetto del centro Antonio Meozzi, tra l'altro, sarà potenziato anche con altri servizi, qui non ho menzionato, ma ad esempio con il Comune di Firenze, ma anche con ad esempio iniziative, forse lo vediamo dopo con l'educazione, iniziative per esempio per la formazione e con l'informatica anche per la terza età, che avrà una propria sede anche a Meozzi. Negli ultimi anni saranno emersi bisogni sempre maggiori legata al fenomeno migratorio del quale l'Italia è investita, come comune abbiamo predisposto un progetto di cui abbiamo parlato anche prima per la gestione dell'emergenza, la previsione non solo di reperire spazi per l'alloggio di persone provenienti da altri paesi, ma anche di predisporre progetti di inserimento nella comunità con il coinvolgimento delle associazioni territoriali, di cui appunto l'esempio che partirà da lunedì ne è in più. Quanto riguarda la casa, la crisi economica ha reso indispensabile dare risposte tempestive per le politiche abitative, evitare quindi problematiche legate alla casa si trasformino in vera emergenza sociale, e proprio per questa situazione di base dovrà portare all'inizio uno studio di valutazione di fattibilità con l'assessore urbanistica e l'assessorato sociale proprio per la realizzazione di nuovi immobili a destinare all'edilizia sociale, perseguendo nel contempo nuove iniziative connesse alle frate dell'abitare sociale. Sugli immobili ERP continua l'attività di verifica della morosità con l'invio di sollecito nel caso di morosità accertata, e sempre più incisivo è il controllo sul mantenimento del processo dei requisiti di cui la normativa, c'è anche in corso una nuova normativa oltre a quella che è menzionata qui, e che in qualche modo ha visto emergere anche dei casi abbastanza eclatanti nel nostro territorio. Proseguendo, politiche per il personale, come dicevo prima, in ambito di organizzazione, noi quello che vorremmo portare avanti in accordo con le organizzazioni sindacali, con i lavoratori del nostro comune, è quello di riorganizzare e di assottare il nostro ente. Una prima parte è già avviata, è un lavoro che ci vede in qualche modo avere avuto già dei risultati, dei fatti concreti, riduzione del numero di dirigenti, revisione delle pesature dei dirigenti e delle posizioni amministrative, aggiornamento del piano triennale delle assunzioni per garantire la copertura di posti rimasti vacanti, sarà previsto inoltre un nuovo sistema di credibilità per i sabati, domenica e festivi con una regolamentazione e che coinvolga sia il settore operativo sia la polizia municipale. Infine, il confronto con le organizzazioni generali, dicevo, sarà costante, lo stiamo facendo già da diverso tempo, con incontri continui. E nuove corsi di formazione per terminarla nel 2015, la formazione sulla sicurezza dei lavoratori. Luoghi della formazione ed educazione, quindi cultura ed educazione, si parte dalla biblioteca comunale, cioè anche dal 2015 il coinvolgimento CDE garantirà con personale interno attività per il sostegno delle biblioteche scolastiche. Continua insieme al progetto prestiti libri dei negozi COP delle arti a Pontema e si continuerà a incrementare le attività di promozione della lettura collegate al progetto sempre con sezione SociCop e con il progetto Over 65, l'associazione ABC e gli studenti Isis Gobetti, volta per insegnare il PC agli anziani, di cui, dicevo prima, sarà portata una sperimentazione anche a Meosti. Nel settembre-ottobre si prevede dar vita a una giornata di aggiornamento per i docenti sul tema della dislessia all'agire dell'associazione Pillole di Parole. Gli archivi, qui è un po' il tasto dolente su cui potremmo anche lavorare. In continuità con lo scorso anno sono previste neanche nel 2015 individuazione di spazi aggiuntivi adeguati per la sistemazione degli archivi deposito, completamente la revisione del sistema di archiviazione dell'archivio storico, monitoraggio diverso uffici della situazione attiva agli archivi correnti, la gestione dei passaggi degli archivi da deposito e degli scatti. Sembra un problema banale, ma non lo è, perché è necessario anche qui un ammodernamento, un aggiornamento in grado di operare spazi che poi possano portare nuovi risparmi a una maggiore formalizzazione che comporta a una razionalizzazione anche in termini di tempo per ritrovare le frasi. A legge della legge sembra banale, in realtà ha degli effetti estremamente importanti. Servizi educativi e sportivi, servizi alla prima infanzia, servizi a terra sono ormai azzerati al Comune di Magnanripoli e si dà risposta per l'anno scolastico a buona parte della domanda espressa. Si riuscirà a mantenere attività per genitori e bambini prima dei 12 mesi con lo spazio Granellino 12 mesi a 42 mesi presso il centro infanzia Ravamo e Coriandolo, anche con la realizzazione dei laboratori direttamente gestiti dal personale interno. Grazie a specifici finanziamenti regionali, percorsi condivisi a livello di zona si manteneranno azioni volte a maggiore accordo con la scuola dell'infanzia e la realizzazione dei percorsi di continuità. Servizio di refezione scolastica viene assicurato attraverso la cooperazione con la nostra società sia creata la condizione di classe e l'impegno per una sana educazione alimentare. Di particolare rilevanza anche per il 2015 in consolidamento il progetto nell'ambito del piano agricolo regionale PAR, più vicino e più buono, che per la vendita diretta dei prodotti di filiera raccolta. SIAF che con questo progetto, è giusto menzionarlo, ha partecipato all'Expo insieme ad altre associazioni del territorio e proprio come sia sempre più importante ampliare l'azione e la partnership tra la nostra società SIAF, la nostra mensa comunale e Slow Food Toscana liberamente e ovviamente anche da altri partner strategici partendo dall'ASL. Sostiene anche una sperimentazione per la diffusione delle mense scolastiche di pesce proveniente dalla nostra costa toscana. Il servizio di trasporto scolastico a seguito delle criticità sorte nell'organizzazione relativamente al personale che guida Pulmini, le visite di istruzione e percorsi guidati poi dalla sede scolastica a fronte della notevole richiesta degli stessi da parte degli insegnanti e delle famiglie, si avverrà nel 2015 una forte revisione dell'intero servizio di trasporto. Possiamo contare però adesso su un appalto che sta dando una notevole, non soltanto incremento di qualità perché sono rinnovati tutti i pulmini, ma sta dando anche degli effetti positivi sia sulla qualità del servizio e in tutto sommato anche ci sono stati dei risparmi visto che viene anche organizzato sempre più in collaborazione con il Comune di Impruneta, ma soprattutto la qualità che è andata in qualche modo migliorando, risolvendo criticità che erano emerse. Il centro di orientazione educativa proseguirà nel 2015 per politiche educative e formative nell'arco di tutta la vita, formazione 099, particolare impegno sarà poi dato per un patto per la scuola e del piano educativo regionale, a cui sta lavorando, come prima lavorava, si diceva, sul sociale, ovviamente, vice sindaco, quindi l'assessore Massari. In particolare riferimento a temi dell'inclusione scolastica, degli alunni disabili, degli alunni stranieri, della prevenzione del disagio, dispersione scolastica, formazione congiunta, educatori e diversi ordini di scuola di lista scolastica, sarà uno dei temi prevalenti. E su questo ovviamente l'assessore Massari, anche da docente come qual è, sta cercando di portare avanti questa progettazione, che deve vedere anche coinvolto in qualche modo la partecipazione della comunità scolastica. Proseguirà il sostegno a due istituti comprensivi, Mattei e Caponnetto, per lo sviluppo delle loro attività e rafforzare, secondo il principio della continuità educativa, didattica per venire ad omogenei elevati livelli di qualità dell'offerta formativa. Per questo saranno sostenuti e incrementati i percorsi di orientamento fuori e dentro le scuole. Dicevo, particolare importanza, e qui è un lavoro, diciamo, a più facce, perché ovviamente oltre all'assessore alla scuola c'è l'assessore ai lavori pubblici e l'assessore all'urbanistica, è quello di andare in relazione, ovviamente adesso è un disegno futuristico, non è una sorta di progetto, non vorrei fosse sbagliato con poli unici o roba del genere, non è quello. Noi vorremmo però andare verso un reggimento, il processo complesso di croce, e aderire a un impianto organizzativo che consolidi le quinte presso il plesso della Ganacci e realizzare un miglioramento complessivo dell'edilizia scolastica e comprensivo Mattei. A questo scopo è fondamentale partecipare ai progetti. Uno dei progetti è già stato inoltrato alla richiesta di finanziamento della Regione, a breve partiranno i lavori per la nuova palazzina che ospiterà la segreteria, non tanto per dare una nuova segreteria, ma per liberare la scuola l'attuale scuola dall'interno delle sue classi, delle segreterie, e portarle fuori e quindi liberare aule interne alla scuola Granacci. Sport, verrà consolidato il progetto di potenziamento delle attività ludico-motorie sportive nelle scuole anche primarie, progetto Pedibus, che ovviamente prosegue, vediamo se riusciamo nel 2015 a continuare ed estendere il servizio anche al capoluogo. Sempre in questa annualità deve essere assegnata la concessione dell'impianto sportivo dei Ponti, quindi si procederà anche a questo impegno. Obiettivo principale resta quello di creare condizioni affinché ci possano essere a breve interventi di qualificazione di impianti anche utilizzando risorse private, come abbiamo fatto proprio di recente con l'inaugurazione del nuovo campo della Belmonte. Lavoreremo inoltre per una crescita anche della festa dello sport, che ha visto positivi risultati negli anni passati, diffondendo anche l'importanza della cultura dello sport tra i giovani e il centro di orientamento sportivo. Noi vorremmo arricchirla e forgiarla anche per dargli maggiore visibilità rispetto a quella che è oggi, anche se è molto conosciuta e molto partecipata, soprattutto dai più piccoli. Tramite il progetto Scuole Nuove, come dicevo, c'è il progetto non soltanto della nuova palestra della segreteria, ma anche la ristrutturazione della palestra della scuola Granacci, e finalmente sta portando avanti. Il progetto Bagnarefalo Città Core è l'altro progetto che deve essere diffuso nelle scuole. Cultura, tra i temi forti ci sono i nostri gioielli, i gioielli sono ovviamente il Bigallo, Santa Caterina, l'Impero di Giambologna. La piena integrazione del sistema museale di Chianti Valdarno Fiorentino attraverso l'attivazione della procedura per ottenere l'accreditamento presso la Regione Toscana, il laboratorio di Santa Caterina, nel museo regionale, è un atto che ci permetterà di concorrere a maggiori bandi regionali. Questo è un obiettivo che va perseguito, va colto, perché appunto ci può vedere qui una crescita delle opportunità e fare quello che in qualche modo ci avevamo posto all'inizio del mandato. Farne un punto anche di richiamo. Completamento dell'iter per la gestione integrata del polo museale Santa Caterina, con la stipula della nuova convenzione, l'avvio formale della gestione nell'ottica della partnership pubblico-privato, e di sviluppare ulteriori iniziative per cogliere le opportunità dell'art bonus. Antico ospedale di Gallo, anche qui valorizzazione attraverso anche la sistemazione di nuove aree, dalle mura al giardino, che è una bellezza che può essere sfruttato in modo forte, soprattutto durante questa stagione, è necessario ampliarne il parcheggio, si sta lavorando, e iniziato Gian Bologna, qui abbiamo avviato una procedura di valorizzazione attraverso un concorso di idee a cui hanno partecipato numerosi e anche importanti architetti e designer, non solo del territorio ma veramente di buona parte della regione, non solo. E a questo punto è in fase di valutazione, credo nei prossimi giorni sapremo maggiormente i risultati, a quel punto servirà a trovare le risorse e quindi avviare un progetto di Art Bonus in collaborazione ovviamente con la sovrintendenza, perché quel bene prezioso lì che oggi è un po' lasciato a sé può essere veramente un potenziale. Chiaramente ci vuole apertura e visione da parte di tutti, l'amministrazione comunale per primo, ma anche delle sovrintendenze e quant'altro, perché se lo vogliamo rendere fruibile alla città, alla comunità, occorre anche poter in qualche modo aprire un po' alla possibilità di fruirlo da parte dei cittadini. Identità e territorio, adesione alla rete dei comuni bardiani, questo abbiamo aderito a questa rete della storia fiorentina del nascimento di Giovanni Ripoli, è una parte essenziale, vengono da Ruvalla i Bardi, quindi un po' sopra casa nostra, Beatrice, l'ex casa mia. Attività editoriale per la tutela della memoria storica del nostro territorio, proseguendo la pubblicazione dell'opera di Torreggiani, abbiamo presentato di recente Villa Magna e vogliamo continuare, adesso manca su l'Antella. Avvio della procedura necessaria per riportare a Bagnanipoli il famoso Tura resta sottoscritto che oggi sono custoditi a Gavignano. Programmazione del Stato Ripolese, vi ho invitato a prenderne nota, ma diciamo qui devo dire molto ricco il programma, grazie a anche il lavoro che ha fatto l'assessore Cellini in questo senso, oltre insieme all'assessore alla cultura, perché rianimare le comunità era un obiettivo, direi, visto anche la partecipazione all'Antella, è stato un buon successo. Sostegno e programmazione teatrale del Teatro Comunale di Antella, anche quest'anno si deve procedere con la nuova gara, ma accanto alla gara anche a investire sul teatro. Collaborazione con la realtà che da sempre lavorano a noi, per le rievocazioni storiche come il CAT e il Palio, e qui anche con il lavoro del consigliere, non a caso c'è un consigliere anche delegato, Andrea Bencini, che segue proprio queste due realtà. Lavori pubblici, edilizia scolastica abbiamo messa in primo piano, c'è quello che abbiamo detto prima, ma anche i lavori a Baltro, che diventerà il primo edificio il più avanzato in fatto di normativa antisismica della regione, grazie a un investimento che poi non è complessivamente molto alto, chiaramente è un piccolo edificio del Balafro, ma 90.000 euro lo renderà un edificio assolutamente innovativo da questo punto di vista. Più finanziato dallo Stato, 50.000 euro, 20.000 risorse interne e un altro finanziamento manca roba, ma insomma il finanziamento è 40-50, c'è un errore, scusate. Mobilità sostenibile, in estate verrà realizzata la passerella pedonale del Ponte Leranza, più che realizzata in estate partirà nei lavori nella metà del mese di luglio, è stata chiusa la gara, affidati i lavori e quindi entro la fine del mese di luglio partano questo tipo di lavoro che è assolutamente sentito dalla popolazione in termini non solo di mobilità ma anche di sicurezza pedonale. Questo permette infatti il percorso attraversare la via Antigiana e raggiungere le piste ciclabili che noi vogliamo potenziare a partire da quella dei Ponti e Sordane. Abbattimento delle barriere architettoniche con un lavoro sui marciapiedi di varie frazioni, strade di abilità, qui ci sarà interventi di rifacimento stradale per circa 300.000 euro, parte sono iniziati e proseguiranno nel corso dell'estate a più stretto. Opera importante poi sempre sul progetto stradale è ovviamente la rotatoria del Padule che finalmente parte con realizzazione da parte dell'ex provincia e su un progetto regionale. Riflessione dei centri urbani, ci saranno delle strade insieme alla Piazza della Croce, che è un obiettivo che da tempo si attendeva e che in qualche modo restituisce una maggiore qualità a quella frazione, 50.000 euro saranno investiti per la realizzazione di una restyling, di una piazzola a posto dei vecchi arcenetti in piazza Grassina e per metà piazza dell'Antella. Prevenzione e salvaguardia del territorio, quest'anno saranno 40.000 euro investimenti per indagini idrogeologiche e che hanno l'obiettivo di andare a intervenire con una prima fase dei lavori per ripristinare sistemi di abilità che oggi sono sconnessi, penso a Villa Magna, di Aiterzano, che hanno delle sofferenze su cui dovremmo intervenire. Si inizia con questa con la prima fase della progettazione dell'investimento, sono opere piuttosto complesse, anche dispendiose economicamente, su cui vorremmo dare una misura prima di evitare problemi maggiori, e ripristinare la viabilità alternativa di Via Vecchio e Vicchio e Paterno che è recentemente purtroppo franata. Politica ambientale, sotto LED, si chiude con i 1.000 punti luce quest'anno per la copertura totale ed essere il primo comune LED. Raccolta differenziata, potenziamento della stazione Campigliano, e ovviamente l'avvio di nuovi progetti porta a porta. Abbiamo avviato ora, proprio da poche settimane, a Grassina, tramite anche la stazione Campigliano e il progetto, cerchiamo sempre di più di incentivare le tariffe ai cittadini. Sconti ci saranno per i cittadini che sono sperimentatori, sconti, è bene ribadirlo, ci saranno per tutti i cittadini, anche quelli fuori dalla sperimentazione, tant'è che la Tari quest'anno decresce del 4% a tutti, utenti domestici e non domestici. Territorio pulito, ma quest'anno un nuovo piano di spazzamento comunale sarà riorganizzato per ottenere maggior servizio, qualità, ma anche risparmio, cercando di evitare di passare settimanalmente laddove non ce n'è bisogno. L'esperienza ci insegna che si può fare delle razionalizzazioni, altre hanno bisogno invece di nuovi passaggi e passeremo dove non si passava. Festa dell'ambiente, vorremmo ripartire, curiamo il mondo e nuovi progetti di educazione ambientale nelle scuole e anche l'adesione agli angeli della Fondazione degli Angeli del Bello, che ha fatto già alcuni interventi sul nostro territorio. Urbanistica ed edilizia, abbiamo chiuso le varianti agli strumenti urbanistici POFA e adesso abbiamo la nuova fase di pianificazione per intanto il regolamento d'inizio e la gestione degli strumenti urbanistici per dare maggior agio e possibilità alle aree artigianali e alle aziende del nostro territorio per dare il nostro contributo in termini di occupazione sul territorio. Dovremo dare risposte anche veloci perché non possiamo attendere, c'è una ripresa che sta partendo, ci sono aziende importanti sul nostro territorio che hanno fortunatamente importanti mercati davanti, dovremo riuscire a cogliere le opportunità anche la nuova legge urbanistica le dà, ad esempio le procedure tramite le varianti, tramite sportello swap. Noi anche attraverso l'individuazione delle aziende da soggetto leader vorremmo anche esserci, metterci a disposizione della regione per essere anche un comune in questo sperimentatore, visto che gli esempi di questo tipo non ce ne sono molti. Quindi ci mettiamo a disposizione della regione e del nuovo assessore, tra l'altro, che con piacere vedo è Vincenzo Ceccarelli. Seguiremo l'attività istruttoria riguardo all'attuazione dei comparti urbanistici previsti, anche per un parco di piano attuativo dove negli anni precedenti era già stata finita una menzione urbanistica e in qualche modo fanno parte di questa casistica il piano attuativo di Vallina, il recupero della fornace Brunelleschi, Villa La Marza e altre. Ovviamente ci sono tra i temi importantissimi il comparto Fontanicheri, che la riqualificazione ambientale dell'area, l'organizzazione funzionale passerà tramite l'insediamento di una funzione ospedaliera pregiata e complementare a quella del polo delle Santa Maria Annunziata. Il piano attuativo di iniziativa privata per la costruzione housing sociale e edilizia ambientale privata definirà in maniera conclusiva il tessuto urbano di Antella e l'integrazione in uno spazio verde progettato e di superfici per funzionamento pubblico. Ovviamente quello vedremo dopo, tra le grandi opere stanno per avviarsi finalmente i cantieri, 24 milioni per il nuovo pronto soccorso, che poi sarà è quello lì, dell'ospedale di Fontanese. Altro progetto per il 2015, realizzazione nei prossimi anni del SIT, dove verranno inserite banche dati per inserire in formato digitale e una più facile consultazione da parte delle comunità e dei cittadini degli strumenti urbanistici. Diritto privata, stiamo programmando qui anche di un certo mentoneta nuove pratiche per gli abusi contro, per contrastare gli abusi edilizi. Grande opere, si diceva prima, i lavori dell'ospedale che stanno per partire, è finita poi la fase, un altro tema a cui ci teniamo moltissimo, è finita la fase degli studi preliminari della nostra linea tranvia, la linea 3.2, in realtà degli studi di fattibilità. E adesso siamo riusciti ad arrivare ad ottenere la progettazione preliminare che la Regione Toscana si accollerà. È un risultato di qualche mese fa, adesso aspettiamo la definizione del progetto preliminare. Così come è stato finanziato passerella di Vallina con Piobbi, su cui si sta predisponendo i disegni esecutivi dei percorsi pedonali che congiungeranno l'abitato di Vallina al Comune di Firenze, che tecnici e gli assessori in regione dello scorso mandato, che come dicevo prima per fortuna vanno anche in continuità, avevano richiesto proprio per creare un sistema di pista ciclabile che da Vallina portino verso Firenze, Navarro Pezzano, Bagnasecoli, eccetera. Quindi questo è un grande progetto a cui ci teniamo moltissimo. La Pianta della Cantigiana, città metropolitana, sta compiendo in questo momento le verifiche per la chiusura della fase di missione in possesso per la sostituzione dell'impresa che aveva vinto la gara perché, come sapete, è fallita e quindi si sta procedendo alla sostituzione della gara, ma stanno riprendendo anche le bonifiche da ordini bellici. L'iter dei lavori della Festa Ortia, la commissione speciale, qui ringrazio Sandra Baraglia e gli altri consiglieri presenti nella commissione, lì lo sappiamo bene, allo studio di prescrizione individuale del Ministero, non si vede imminente l'inizio dei lavori, l'ho messo in eretto, speriamo però in realtà che ci possano essere quantomeno delle novità, aggiornamenti o prese di posizione. Qui va ringraziato l'assessore Minelli e l'assessore Frezzi per il lavoro che su questi settori, ambiente, lavori pubblici, urbanistica e grandi opere stanno portando avanti. Bagnasecoli per lo sviluppo, la promozione dei prodotti agricoli tipici locali, diversità culturale è un nostro obiettivo, Primolio, ma anche realizzazione della politica delle promozioni turistiche nel nostro territorio. Partito Chianti, dobbiamo potenziarlo perché è un progetto che sta funzionando bene, assolutamente, e ci costa zero rispetto anche a precedenti costi, sostegno alle esigenze del sistema commerciale delle frazioni piccole e grandi del comune. Noi siamo per i centri commerciali diffusi, naturali, e cosa che sempre di più ormai il nostro territorio è caratteristico e si può anche caratterizzare con una certa tenuta, perché bisogna dire Antella e stanno reggendo bene alla crisi rispetto a tanti altri territori, vanno valorizzati. Il supporto alle aziende commerciali, turistiche, artigianali, industriali, attraverso attività del SUAP e poi tutto il grande lavoro dei diritti civili, della legalità, tra l'altro ritornando alle valorizzazioni del territorio con i cani antichi e altre particolarità del nostro territorio, anche lì saremo all'Expo, al Fuori Expo, ma insomma nel padiglione della Regione Toscana dal 7 al 12 di luglio, quindi Bagnasecoli sarà doppiamente rappresentata da SIAF e dalle aziende del nostro territorio che operano in questo. Diritti civili e legalità, come già pubblicato alla stampa, il Comune Bagnasecoli è disponibile a trascrivere matrimoni omosessuali contratti all'estero, che è un atto di sensibilità e di contemporaneità a cui questa amministrazione non può tenerne non conto. Altro tema di estrema drammaticità attuale è la situazione geopolitica mondiale, quindi anche le questioni che possono questa avere sul tessuto sociale, nazionale e locale, sulla capacità di inclusione e integrazione. A questo scopo io vorrei ringraziare la Presidente della Commissione Pace, Susanna Agostini, e tutte le donne, perché sono tutte donne, della Commissione, ne faceva parte anche Laura Franchini e Quirinantini. Devo dire, è una commissione che sta funzionando bene, con grande entusiasmo, con grande impegno, e devo far complimenti a queste donne, non è un caso forse che sia fatta a tutte donne. Sosterremo pertanto le iniziative che vorranno portare avanti nel 2015. E poi cultura della legalità, ovviamente affiancandoci sempre più alla Fondazione Connetto in tutte le sue attività meritorie, ma anche in qualche modo legata anche ai giovani, al progetto Giovane Sentinelle, e si sta allargando anche verso altre frontiere come quella ad esempio rispetto alle stelle agli animali, perché abbiamo ospitato il primo vertice sulle zoomafie e comunque continua la collaborazione anche ad esempio con l'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, perché insomma, non soltanto che gli episodi sono successi, ma insomma in qualche modo è testimonianza della sensibilità di questa amministrazione, e su questo fronte diciamo va ringraziato ovviamente per il lavoro che ha fatto in campo sviluppo economico e cultura legalità, cultura dei diritti della legalità, la Francesca Cellini. Io cercherò di essere sintetico, però di non mettere soltanto numeri, a cui adesso passeremo e volentieri mi sottoporrò, anche perché mi appassiona la materia, però mi piaceva anche presentarvi le linee programmatiche politiche, che credo che il Consiglio Comunale debba in modo particolare discutere su queste, al di là dei numeri, e ovviamente ringrazio il dottor Mario Navarrini, che con me, non soltanto dirigente, ma con me collabora fattivamente, gli rompiamo le scatole ora anche per l'ANCI, ogni tanto, qualche direzione lo mettiamo sotto anche su quello, però in qualche modo sono numeri quelli del bilancio di Vagnariepoli che tornano bene, hanno anche, come dicevo prima, dei ritocchi verso il ribasso sulla tassazione, quest'anno ci sono più investimenti rispetto agli ultimi anni, ma sono anche numeri di bilancio sani, e qui dietro ci sono poi i programmi e i progetti che posso stare illustrare. Scusate se sono stato lungo, cercavo di fare meglio.
Grazie Sindaco. Allora a questo punto la parola si era detto andava ai capigruppo, sì, prima forse il Presidente della Commissione vuole Ulivi, la Presidente si parte con la relazione della Commissione, insomma il punto di vista suo tecnico, e poi si va con i capigruppo, o volete fare prima capigruppo? Prima farei presentare dal Presidente della Commissione e poi andare con i gruppi. Bene? Bene. Prego, Livi.
Grazie, Presidente. Grazie
anch'io.
Relativamente ai punti 4 e 5 si parla dell'IMU. Durante la Commissione abbiamo analizzato le varie aliquote che sono state previste per il 2015, le variazioni sostanziali che tengo a sottolineare sono le novità relative ai terreni agricoli e ad uso il comodato gratuito, che passano lo 0,76%. Per quanto riguarda invece gli immobili non locati rimane l'aliquota dell'1,06%. Un'ulteriore novità che è stata introdotta è la possibilità per gli anziani residenti nell'RSA di poter usufruire della residenza come prima casa nella residenza precedente, chiaramente consentendo un'agevolazione, altrimenti avrebbero pagato l'IMU come seconda casa. Grazie.
Bene. Prego, Benzi, allora.
A parte che quest'ultima novità che ora la consigliera Ulivi ci annuncia come una cosa nuova, era una cosa che già si era richiesta l'anno scorso, cioè che chi era nelle strutture sanitarie non pagasse l'IMU come seconda casa, visto che non la può continuare a abitare, ma venga considerata come. Però c'era un altro particolare, io mi ricordo con il consigliere Zanella si propose e fu in qualche modo accettata, e forse anche il consigliere, cioè l'assessore Minnelli, vedo che annuisce, se lo ricorda, avevamo anche chiesto che il comodato rispetto ai gradi di parentela di primo grado, tanto per intenderci, quando la casa nostra la diamo al nostro figlio, dico, per abitarci come abitazione principale, ovviamente venga considerata come prima casa e non, anche se ora so che avete leggermente, diciamo, diminuito il comodato, però comunque non è mai quanto l'aliquota che spetta, ecco, sì, dal padre al figlio o dal figlio al padre, potrebbe essere anche il contrario, però il contrario, dico, non ho capito perché questa cosa che era passata, diciamo, da parte di tutti, maggioranza e opposizione, questa non sia stata tenuta in alcun conto, tra l'altro ne abbiamo parlato anche in Commissione Capigruppo l'ultima volta. Quindi ecco, io me la segnerei, visto, ora possiamo anche poi discuterla in questo consiglio, però se era, immagino, favorevole tutto il consiglio della scorsa legislatura, penso che ci siano i presupposti perché anche questo lo sia. Poi ecco, passando, diciamo, a una scarrellata tra domande e osservazioni, dunque c'era un piccolo refuso nelle slide, la passerella Vallina non collega Vallina a Firenze, ma collega Vallina con Piobbi? No, c'è scritto Firenze, c'era scritto anche nella relazione quella che avete mandato inizialmente, no, è un refuso, è una bischerata, però insomma va. Fiesole, casomai, ecco, non Firenze. Poi c'è la rotonda del Padule, perché, visto che viene osannata come un'opera, diciamo, importante per la collettività, e si parla anche che questa opera sia collegata oggi e domani anche con la tranvia, mi stavo chiedendo se abbiamo quindi presente il progetto della tranvia e che quindi questa si innesti perfettamente in questo progetto, altrimenti si rischia di fare, diciamo, un doppio lavoro. No, era solo assicurarmi che tutto ciò sia meglio. No, non arriverà nei prossimi mesi, però visto che dovrà arrivare, non vorrei che facesse oggi una cosa, poi dopo la tranvia ci... Poi risulta ad alcuni cittadini che il nuovo portale del Chianti non sia mai stato in funzione, eppure siano state spese 30.000 euro, poi oltre a 5-6.000 euro per la sua presentazione al Bigallo. Questo era una... Così, io vi ho chiesto solo se una conferma, quella precedente, ovviamente non era mai stata entrata in funzione, Firenze le Colline, esatto, ma è vero? Sì, ma voglio dire, sono stati comunque spesi dei soldi, diciamo, senza che questo portale fosse in funzione.
Però aspetta, segniamo le domande, andiamo avanti con le domande, sennò me le sto segnando anch'io.
Allora, cioè l'albo, io faccio riferimento soprattutto, diciamo, in questo momento alla relazione del sindaco, cioè l'albo delle botteghe storiche, e va benissimo, cioè possiamo anche essere d'accordo su questa proposta, però ricordo che diversi anni fa fu approvata un ordine del giorno in cui si diceva: per quegli esercizi commerciali che si trovano in piccole frazioni e che svolgono anche una funzione sociale, perché permettono alla persona anziana o alla persona che ha dei problemi di non dover ricorrere ai centri commerciali o altri posti che sono lontani da quel piccolo centro abitato, di in qualche modo di prevedere che questi esercizi commerciali, ovviamente, dico, non passano sicuramente tempi d'oro, vedere se l'amministrazione comunale poteva aiutarli in qualche modo, o sgravandoli di qualche tassa, dico, da quella dei rifiuti a quella di occupazione di suolo pubblico, quello che era, però ecco, di andare incontro anche a questo tipo di esercizi commerciali, perché, ripeto, hanno una funzione, svolgono anche una funzione sociale. E di questo però non ne ho trovata traccia ancora, nonostante questo ordine del giorno fosse approvato, penso, 5-6 anni fa. Chiedo perché anche non c'è più la casa colonica della Cortaccia nel piano delle annellazioni, come mai, contentissima tra l'altro che non ci sia più, però volevo sapere quali sono le idee, perché che non ci sia, però che continui a rimanere un posto chiuso, che non si affitta mai, non si utilizzano, si fa utilizzare da nessun giovane agricoltore o quant'altro, mi sembra comunque uno spreco di risorse. Perché, ecco, perché si fanno solo, qual è la politica della raccolta porta a porta, perché mi sembra si facciano solo piccoli sassettini, diciamo, sperimentalissimi e un po' irrisori rispetto a quello che si potrebbe fare, diciamo, se fossimo veramente convinti che quella è la strada da perseguire. Ecco, quando poi si parla di reperibilità del personale, si dice, si include anche la reperibilità la polizia municipale. Allora, a questo proposito, volevo dirvi che la polizia municipale dovrebbe avere, diciamo, come obiettivo principale quello della vigilanza del territorio. La sera dopo cena non si trova mai una macchina dei vigili urbani che vada a giro. Tra l'altro io mi riferisco al recente incidente che c'è stato sulla via Roma, dove ha perso la vita un nostro cittadino, dico, perché un ubriaco andava tutto molla, dico, dall'altra parte della carreggiata. Ecco, vi dico, io percorro quella strada ormai da tantissimi anni, non c'è mai una pattuglia dei carabinieri, non c'è mai una pattuglia dei vigili urbani, e questo farebbe veramente da deterrente. È l'unica cosa che può fare da deterrente, perché è inutile come dire, pensare che ci siano altre misure. Però, visto che la polizia municipale è nata per questo, per vigilare sul territorio, che lo si faccia anche la notte, che è uno dei momenti, tra l'altro, da un punto di vista stradale, più pericoloso. Quando si dice praticamente azzerate le domande degli asilo, io vorrei essere sicura, sono azzerate o no? Praticamente quasi azzerate non si capisce bene. Dopo mi rispondi, sì. C'è un'ambiguità di fondo che vorrei si sciogliesse. 240.000 euro per il rifacimento di Piazza della Fonte mi sembra un costo non indifferente. Visto che abbiamo anche professionalità nuove inserite nella progettazione, nell'ufficio progettazione eccetera eccetera, chiederei che vengano sfruttate, diciamo, le professionalità interne per fare anche dei progetti e confrontarli. Questo progetto c'è una post e si fa questa cosa, perché 240.000 euro sinceramente mi sembra una cosa non indifferente, una piazzettina, cioè una... Poi dopo... Dove i 2 milioni di euro accantonati per la variante alla Chiantigiana, dove sono materialmente andati a finire? Cioè, immagino siano in un fondo, se però questo fondo in qualche modo rende qualcosa o meno alla nostra collettività, perché sono da anni che ci sono questi 2 milioni accantonati per la variante, cioè se si prende qualche interessino oppure se rimanga lì fermi. Ecco, e poi una cosa che mi sembra molto importante è il fatto che, primo, non sia stata data pubblicità a questo consiglio comunale, per cui dico nelle bacheche non ci sia nemmeno la pubblicità del nostro consiglio comunale. Tra l'altro sul bilancio comunale mi sembra una delle cose più importanti, non è stato. Dico, primo. Seconda cosa, come mai noi si approva il consuntivo a maggio, un mese fa, e di lì a un mese c'è il bilancio di previsione? Ricordo, negli anni precedenti il consuntivo si approvava gennaio, febbraio, cioè non certo a un mese di distanza, perché questo a noi ci falsa, diciamo, la visione del nostro bilancio, perché non si fa in tempo a chiudere un conto, c'è già la previsione, e fra l'altro la previsione avviene praticamente a metà anno, cioè ci sono già 6 mesi di fatto di spese che sono ricorse ovviamente in questo comune, e noi si approva il bilancio oggi per farlo finire e con una certa accelerazione a questo punto nei prossimi 6 mesi, perché si sa bene, i primi 6 mesi si può fare solo l'esercizio provvisorio, per cui si lavora sui dodicesimi e non sull'importo complessivo che si potrebbe utilizzare. Poi, niente, l'ultima cosa, c'era la questione di Capannuccia, siccome veniva citata sempre nella relazione del sindaco, alcune varianti non sono mandate in porto, tra cui Capannuzza, Vallina, Villa Lamassa, eccetera, eccetera. Cioè, su queste varianti bisognerà fare una riflessione, perché se Capannuzza, dove erano previsti oltre 200 appartamenti, dico, non si fanno più per motivi che sappiamo tutti, va bene, dico, e dall'altra parte, a pochi metri di distanza, qualcuno ha bisogno di 10.000 metri per costruire la propria, per ampliare la propria fabbrica, forse sarebbe più opportuno che la fabbrica venisse realizzata a Capannuzza senza consumare ulteriore suolo pubblico, e così nello stesso tempo si bonifica un'area che da tempo, noi l'abbiamo detto più volte in questo Consiglio Comunale, non può più resistere, la popolazione viva comunque vicina a strutture dove c'è la presenza di amianto. Per il momento mi fermo qui, grazie.
Bene, grazie. Cantini, se, non lo so se vuoi...
Mi rispondete tutte insieme o alla vostra?
Aspetta, non facciamo... Io farei le domande e... come?
Sì, ci fa le domande proprio.
Sì, infatti io farei domanda, se no. Esatto. Tanto me ne segno.
Allora, poi volevo chiarimenti sul fondo di solidarietà comunale, cioè ho capito bene o no che il 38% dell'IMU va in questo fondo, cioè 2.200.000 euro del nostro IMU in questo fondo di solidarietà e ne recuperiamo 229.000. È così. Allora, riguardo a questo, ho letto la dichiarazione dell'onorevole Barretta che ha fatto a marzo, dove spiega le sue preoccupazioni sull'aumento della pressione fiscale proprio sui comuni più virtuosi che versano IMU e che, come soprattutto i comuni del nord, poi ne usufruiscono pochissimo di questo fondo. E sembra che la differenza che nelle previsioni questo fondo non fa altro che aumentare, poi obbligare all'aumento del peso fiscale proprio in questi comuni virtuosi. Ora, io volevo una conferma di questo, perché mi sembra che la tendenza alla fine anche nel nostro comune sia quello, cioè dare 2.200.000 euro a un fondo comune e continuare a chiedere ai cittadini per poi ottenere meno, cioè volevo sapere
come vogliamo fare per capirsi,
però
perché...
magari dopo
facciamo una cosa, chiarimenti sul fondo di solidarietà, solidarietà comunale.
E poi volevo conferma per quanto riguarda le previsioni pluriennali, nella relazione pluriennale, anche qui c'è un aumento, cioè una riduzione di tutte le spese tranne quelle sul personale, dello 0,66%. Anche di questo volevo conferma. La previsione pluriennale sulle spese correnti per il personale, c'è un aumento dello 0,66% per il personale. Rispetto al 2014, sì. E poi volevo anche la conferma che l'alienazione dei beni nei prossimi 3 anni sarà di 3 milioni di euro, dal 2015 al 2017. 3 milioni di euro di alienazioni sono previste. Poi ci sono delle entrate nel titolo 4 di 400.000 euro in più rispetto al 2014. Volevo capire che cos'erano. Il titolo 4 che vuol dire che sono dunque i contributi di Stato che riceviamo di 220.000 euro, come verranno utilizzati, perché li ho persi. e quelli della regione, quelli dello Stato, 220.000 euro, e quelli della regione, esatto, e quelli della regione per l'assistenza, che sono quelli più sostanziosi, sono 90.000 euro, anche lì volevo sapere come venivano utilizzati. E poi volevo anche qui una conferma che le uscite per l'amministrazione, cioè le spese per l'amministrazione, le spese che riguardano il titolo primo, sono di 1.300.000 euro in più rispetto al 2012. Cioè, in questi ultimi tre anni sono aumentate le spese amministrative di 1.300.000 euro. Grazie.
Bene, allora, queste domande quindi risponderemo, io direi in fondo. Allora, se il PD ora, quindi a questo punto, non so se il PD ha altro da aggiungere, se no si può andare avanti. Okay. Allora, come vogliamo fare? Procediamo con... Va bene. Allora, le hai tutte? Casini, ce le hai tutte?
Sì, allora, ho due domande.
Cinque Stelle.
Allora, che poi appunto li abbiamo dati, abbiamo abbassato quella, ci siamo dati di uso gratuito, vedete, ascendente e discendente primo grado, vero di poco, però è sempre un segnale, 0,4, perché è ritenuto sostenibile rispetto alle casse bilancio. Difficilissima verifica, perché sono dati anche che non abbiamo in possesso, e di complicata individuazione dell'altra partita, che oggettivamente vediamo se si può affrontare, come uscirne anche in commissione, in modo che il prossimo anno si prova quella per il secondo grado. In commissione proviamo a vedere, a studiare un po' la modalità, prendere un po' gli altri, vedere, prendendoci il tempo, di quanti importi sono, perché rischiamo di trovarci di fronte a una sorpresa pesante, cioè magari è vero che qualcuno risparmia 100 euro, perché non è irreparabile alla prima abitazione principale, perché significa portare da 0, da 1 a 2,5. Sia quello che siamo dati per gli ascendenti e discendenti di primo grado. Non è sostenibile, nel senso di questo non è sostenibile portare l'abitazione sessuale. Questo mi sento però già di dire che non è sostenibile. Vedere se si porta da 1 a 0,76 il secondo grado, ascendenti e discendenti, forse si parla di un paio di centinaia, di migliaia di euro, vediamo se siamo in grado di reggere. Va studiato quanti casi sono, però portare quell'importo, più facile da calcolare, non dimezzarlo, ma addirittura portarlo a un terzo, perché da 7,6 a 2,5, addirittura almeno ad un terzo, diventa una manovra pesissima. E non so se è anche equa, perché va un po' in vista, sono sempre, cioè, se no uno passa, la dà il figlio, la vende, la regala, diventa abitazione principale, tutti gli effetti diventa una casa, ci abita, ma è di proprietà di uno, c'ha altre abitazioni. Comunque vediamo un attimino di studiarla, allora a questo punto è una dimenticanza, io non me ne sono ricordato, l'ordine del giorno e nessuno me l'ha ricordato fino a... Prego.
Sì, scusate, Beatrice faceva riferimento all'ordine del giorno che approvammo nella scorsa legislatura, però io mi sembra di ricordare che fu discusso in commissione sia quello che riguarda, per quanto riguarda l'RSA, sia questa cosa della seconda casa, della casa data in comodato al figlio, però mi sembra di ricordare che quello relativo all'RSA fu approvato, mentre per quanto riguarda l'equiparazione della casa data in comodato al figlio, si decise di non farlo, ma di attenuare l'aliquota, mi pare di ricordare così.
Certo, agli atti chiaramente. Prego,
no, sì. Ecco, no, come si chiama? Io non me lo ricordavo, intendo un buon pubblico. Mentre invece, come diceva appunto Tiziana Colibri, per i residenti in RSA l'abbiamo accordato. Tengo a precisare una cosa, che anche la riduzione per i comodati gratuiti data ai figli o ascendenti o discendenti di primo grado, non è che tutti i comuni lo fanno, a partire da quello di Firenze in cui si dice si abbassa o si abbassa, lì non c'è, è 1,065. Questa era una questione. Poi, Firenze e le colline, il portale che non funzionava si spendeva, sì, fino allo scorso anno. Oggi si spende zero e abbiamo un portale che parla del nostro territorio, turismo, sviluppo, iniziative, storia, si cerca il metodo, e costa zero all'amministrazione comunale. Prima sì, costava 25.000 euro, ora, però non è che non funzionasse, era gestito da sé, non funzionava, era un po' meno aggiornato, ma tutte le cose bisogna stare dietro, però non è che non funzionasse, dice, non girava, arrivava lì, page not found e si pagava. C'era e adesso è chiuso. Quello che stiamo gestendo adesso, invito a andare sulle campi, a mio avviso funziona, presente su social, Twitter, Facebook e gira ed è consultato, visto dalle schede, che funziona abbastanza bene, sta diventando un, come è oggi, non i website e i siti web, stanno diventando comunque sempre più utilizzati. L'albo e le botteghe storie mi fa piacere, sia un progetto che piace. E per i centri minori sì, qualcosa si sta studiando, va visto bene, perché sai, a volte si va magari a premiare anche il ristorante che è lì presente, se è vero che vende anche le sigarette o il pane, però magari diciamo non ha bisogno di avere 200 euro di Sari, magari quei 200 euro di sconto Sari ha bisogno, butto degli esempi, quello all'osteria, ma magari ce n'ha bisogno o meno quello da un'altra parte e non faccio esempi, però va capito, perché poi non è che si può dire a lui sì, a lui no, a quello sì, dice perché io da quella parte non posso, insomma va studiato, no? Va studiato in funzione dell'attività e magari anche dei redditi di Chiara. Per quanto riguarda la Cortaccia, allora la Cortaccia è stato rinviato, l'alienazione non è esclusa l'alienazione perché è legata alla variante alle Chiantigiane. Allo stato, sì, appunto, l'abbiamo ritirato perché non parte in quest'anno la variante alle Chiantigiane, inutile stare a dire parte, non parte quest'anno, quindi in ogni caso è reinseribile, però lo teniamo quindi da una parte poiché il suo importo può essere un importo utilizzato nel momento opportuno. A oggi, con le regole del patto di stabilità, se vogliamo realizzare la variante all'antigiana, abbiamo i fondi, ma contemporaneamente reggeva sulla vendita lì. È chiaro che può essere venduta un'altra cosa, è fatto la variante all'antigiana, è legato tra virgolette, non so se mi spiego, è legato concettualmente perché gli abbiamo voluto da quello. Poi se vendiamo un'altra area, e lo passiamo a un'altra area, se levano il patto di stabilità non serve nemmeno, è un'operazione più matematica, tecnica, che non di sostenibilità di bilancio, che non legata a doppio filo obbligatoriamente. Non è che uno dice la variante all'antigiana parte, ma no, non si parte perché non si vengono a museo, non è così, ecco, ci tengo a dirlo. Polizia municipale, la presenza in orari fuori dal diurno. Allora, intanto quel caso lì, che purtroppo Marcello Piccioli era anche un amico da tanti tanti anni, quindi, al di là di questo, il tema è che lì la domenica sera in effetti abbiamo ridotto e il rapporto è la caserma Carabinieri, che però era impegnata su un'altra iniziativa, un'altra questione, e sono poi arrivati insieme al 112 e l'Oltrarno, nel giro anche di breve tempo. È chiaro che la Polizia Municipale abbiamo dovuto in qualche modo razionalizzare, noi chiediamo tutti, il Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale, crede anche in una riduzione delle spese personali. Tra queste c'è anche meno personale della Polizia Municipale da un po' di anni a questa parte. li stiamo riorganizzando nel modo migliore. L'ufficio mobilità che prima avevo presentato serve proprio per togliere agenti dalle scrivanie e metterli più sulla strada, ed è quello che abbiamo fatto sia con questa operazione sia con la videosorveglianza, che è gestita non più ora dalla Polizia Municipale ma dalla Protezione Civile, che ne ha comunque il titolo per poterlo fare, ovviamente, e dal poliziotto municipale che è nell'ufficio mobilità lì al centro operativo. Quindi quello che si vuole fare è togliere Polizia Municipale alle scrivanie e mettere sulla strada, e questo lo stiamo facendo. Abbiamo intensificato i turni. Ora, è vero che solo fino alle 11 è presente, dopo le 11 non si riesce a garantire, non si riusciva, però mi fa le domande e poi farlo la... Dai, devo poter rifarlo la finita, non mi scappa, adesso fino alle 11. No, e quindi la Polizia Municipale, abbiamo riorganizzato il turno la domenica sera prima, alle 9, lì purtroppo è successo alle 9 e mezza, mi pare, roba del genere, gli altri giorni fino alle 11, come era prima, con meno personale, grazie a questo caso qui, perché poi ovviamente tutti si chiede anche meno personale, troppo dopo il personale anche serve. Praticamente azzerato le liste d'attesa, Benini, sì, sono azzerate, zero, sono stati presi tutti, chiaramente abbiamo messo praticamente, perché è in collaborazione anche con gli asili privati del territorio, che hanno... sono sicuramente un'altra risorsa alternativa disponibile, che in funzione con la regione toscana, sapete, se fatte sono pareggiate, vengano più o meno pareggiate, quindi le liste sono zero, cioè tutti i bambini hanno preso, che vengano si accolgano anche da fuori. Questo non vuol dire che magari riuscissimo a trovare un finanziamento per fare anche un asilo nido, questo manca, 0-12 mesi, che poi sono da 7 mesi, insomma, che non ci sono sul territorio, potrebbe essere una novità, però lo dico io ora, non è è un pensiero che ho e che mi piacerebbe sviluppare, perché sarebbe un servizio in più, molto complesso, perché servono cucine particolari, eccetera, eccetera. Piazza della Croce, 240.000 euro, allora, intanto non significa soltanto realizzare i restauri della piazza, ma il sistema in qualità un po' tutto, si mette anche dei nuovi percorsini pedonali che abbiamo presentato alla comunità di a Fonte della Croce tempo fa. Soprattutto il lavoro è l'ampliamento, perché ci si sposta nel terreno sotto, con la realizzazione anche di un muro che regga l'attuale scarpata, che conoscete bene, luogo di abbandono rifiuti, un casino. E quindi la nostra volontà è allargarci, fare una piazza maggiormente rigorosa, aumentare i posti auto per quanto possibile, anche se purtroppo riorganizzando la sosta rispetto alla sosta selvaggia, perché a Faconti non tornano, perché chiaro, no? Quello parcheggia un po' sullo scalino, quello parcheggia di lato, quello parcheggia sotto curva, ne entra di più, che se si regolamenta tutto, però finalmente regolamentiamo la sosta e in qualche modo sono messo a bilancio 240.000 euro, tengo a dire, progettazione tutta interna, questo bilancio, ma speriamo anche che ci sia un ribasso d'asta e ci possa permettere di spendere sotto 200.000 euro, cosa che crediamo sia anche forse fattibile, però più o meno il muro a retta, realizzazione della isola ecologica, insomma, per il posizionamento comunque dei cassonetti, che se domani diventeranno posti auto, se domani dovesse arrivare porta a porta o quant'altro, però un'organizzazione anche polivalente di sistemazione di quella piazza è comunque un progetto che si vuole inserire a cavallo di due anni, quindi da spendere 100.000 euro nel 2015, se ce la facciamo, probabilmente sarà nel 2016-2017. Questa è un po' l'idea, e sicuramente pensiamo anche di ottenere dei risparmi e di spendere meno, che poi saranno reinvestiti comunque nella zona e sulla mobilità dolce. 2 milioni di euro per la variante della Cantigiana ci sono sempre, non sfruttano un euro perché sono un accantonamento tecnico di bilancio, correggimi dare se sbaglio, e ovviamente ci sono perché è la nostra quota di partecipazione che vanno tenuti lì. Sono parte dell'avanzo amministrazione, come? No, non vende niente perché sono in disponibilità di tesoreria, quindi lo so. No, ho messo in banca, poi ne posso... Sì, lei dice che non possono fare un investimento in azioni. Ma Ho capito, ma non è che li posso mettere l'altro di Spagna più un libretto tipo mia, cioè sono Banca d'Italia, comunque vabbè. Quanto riguarda la, la comunicazione, io lo farò presente all'ufficio comunicazione. Io
no, la comunicazione ci penso che me la
segnalo.
Io ho due o tre punti di riferimento per le locandine e sinceramente questa volta qua non ho guardato, l'altra volta c'era sempre. Domani comunque
online, su cartaceo, perché c'è la stessa nazione, su sito web comune c'è stata, questo non ci vengo a dirlo, anche se... Perché si fa oggi che cosa?
C'era Capannuccia la questione del...
Ho scritto perché si fa oggi, non mi ricordo, non pensavo del tuo memoria, invece lo perdo.
No, l'ultima domanda che mi sembrava... Avrei
detto qualcosa?
Su
Capannuccia, appunto, la fornace Brunelleschi, chiaramente lì è un progetto che noi siamo posti come ambiziosi. Intanto c'è da fare una variante, tanto c'è un fallimento del metro, tanto c'è un'area da acquistare da bonificare, non è che uno gli può dire, guarda, puoi ampliare il capannone... no, guarda, prendi lì, c'è da bonificare, acquistare, da fallimento, cioè, non è la stessa cosa, Noi il nostro obiettivo è che lì rendere un'area... che un gruppo di aziende è comunque un bel investimento, perché sull'entità della bonifica non si sa, quando si entra in queste cose lì è difficile dire. Noi la nostra speranza è che lo possa acquistare qualcuno che lì realizzi degli investimenti sicuramente produttivi, perché a questo punto gli esativi la vedo molto difficile, e che in qualche modo dia il via alla bonifica. Ci tengo a dire, credo sia arrivata la nominazione, un po' di tempo fa, mi ha dato di essere consigliere, proprio in merito alla fornace Brunelleschi, rischi sulla salute, Beatrice, è arrivata la risposta, si stanno monitorando, non è una bomba ecologica, non ci sono rischi al momento rispetto alla presenza di Ethernet o dei materiali inquinanti, al momento. Queste sono un po' le verifiche che abbiamo avuto. Chiaramente noi vogliamo levare quell'area che disturba anche il paesaggio, oltre a essere un potenziale comunque pericolo. Noi su questo ci teniamo molto a farlo, ed è questo il lavoro che si sta facendo l'assessore Freddi, però non è così semplice, non è che si può dire, no, guarda, se un costruire, vai lì e dici, ma vuol dire, da chi compro, quanto compro, che bonifica c'è da fare, cioè capite, non è un'operazione, io lo devo per dire, non è così... si può fare, si sposta di qua di là. Venendo a quelle sono le domande invece della consigliera Cantini, allora, il personale, sì, aumenta rispetto al rendiconto consuntivo, perché il rendiconto consuntivo avevamo ridotto di 790.000 euro alla fine, quindi sostanzialmente il risparmio che abbiamo messo a bilancio di previsione è di meno 100... Certo, scusami, prego.
Questi famosi 700.000 euro di risparmio.
Di troppo è meglio, sì, grazie. Grazie.
Di quei 700.000 euro di economie della spesa del personale, 300.000 sono andate a fare avanzo di amministrazione vincolato, perché in base alla nuova contabilità dovranno essere applicate sul bilancio 2015 per essere poi erogati come produttività 2014, per cui ecco, le economie della spesa personale del 2014 sono 400.000 e non 700.000, perché 300.000 sono andate a fare avanti l'amministrazione vincolata.
Sì, la nuova contabilità. Le spese sono ridotte di 700 rispetto al 2014, perché non era così precedentemente. La nuova contabilità poi ci impone questo sforzo. Poi c'è 300.000, posso? Poi c'è i 200.000, ovviamente è diciamo, il risparmio netto che si mette a previsione rispetto al precedente. Perché? Perché che poi sono i risparmi dei due dirigenti che non ci sono più, che sono è risparmio dei dirigenti, sostanzialmente se si è andate a abolire con la diminuzione dell'organico delle due settimane che abbiamo fatto la settimana scorsa in giunta. Chiaramente il dato poi va visto al rendimento consuntivo, sicuramente c'è sempre un risparmio rispetto agli anni precedenti per via di questo. Però il nostro obiettivo, perché poi si dice, ma anche il personale, il nostro obiettivo è rimpinguare anche quei settori, fare progettazione interna, eccetera, eccetera. Noi stiamo cercando di rimpinguare anche quei settori che erano oggettivamente in sofferenza e su cui noi si potrebbe comunque continuare a fare da noi per evitare di ridurre i servizi. Però c'è una progressiva riduzione, l'anno scorso è stata più forte rispetto al precedente, ora è chiaro che tutti gli anni non si può pensare di andare di 700, 400, ora da ora in poi ci si ferma, anche perché se no rimane il sindaco, il Navarrini e poi altri, insomma, cioè dopo non ci si fa più. Quindi è chiaro che adesso non è che tutti gli anni dice si taglia tutti gli anni cifre enormi, c'è una fase adesso che si stabilizza. 3 milioni di euro di alienazioni fino al 2017, vi dico, è un piano di alienazioni, ma che poi si realizzi bisogna vedere. Probabilmente e quasi certo noi procederemo all'alienazione di alcuni cespiti, quelli più minori, nel 2015, con incasso nel 2016 per progetto a questa stabilità, perché se ora lo facciamo, incassiamo a novembre, poi non avremo il tempo di spendere e vanno in avanti. Quindi l'obiettivo è vendere nel 2015, avere risorse certe con cui copriremo investimenti nel 2016. Non so quanto si allenerà, ma non è, è un piano teorico, tecnico e anche sostanziale nel caso ci sono determinate condizioni, ma non saprei assolutamente dire se saranno 3 milioni o saranno meno. Credo a oggi sarà molto difficile nemmeno raggiungere la metà. Comunque. Ho detto che 3 milioni, io il piano delle nazioni è quello, saprò, cioè anche quello nel 2015 è inserito quello, ma non significa che sarà allenato. Per allenare bisogna vedere se ci sono delle condizioni, può darsi, vediamo un attimino. Come ho presentato le slide, l'obiettivo è una progettazione di una struttura ospedaliera pregiata che possa essere un potenziamento dell'ospedale di Fontanese. Se ci sono queste condizioni, sì, se no non se ne ha di sicuro. 200.000 euro dello Stato come vengono investite? Ah no, fondo di solidarietà comunale, questo è fatto sulle aliquote base, quindi che io lo metta all'IMU, noi si metta all'1, che si metta al 5, purtroppo è una normativa nazionale, è una delle ambiguità forse delle insieme a quello che mi chiedevi, la detrice, ecco perché oggi, perché si approva e prendi con il bilancio un mese, ecco perché oggi, ora mi è venuto un mese, sono quelle ambiguità della finanza pubblica locale. È chiaro che un bilancio previsione non può essere approvato il 30 di giugno, però ci portano a far quello. Io credo sia anche una questione etica da parte del Lanci, io anche Dario lo sa, io nel Lanci non è che mi metto, sinceramente capisco i problemi che ci sono ora, cioè i decreti antilocali che ci dice come funziona il patto di stabilità sostanzialmente più tutta una serie di cose è uscito da 2 settimane. È chiaro che non c'è mai le regole ferme e capisco che i comuni in difficoltà che addirittura chiedono la proroga, si arriverà solamente il 30 settembre, famoso è stato l'anno 2013 o 2014, il 30 novembre, cioè l'anno scorso, 2014, la scadenza è il 30 novembre. Cioè quando scade la chiusura di bilancio la variante assestamento, è paradossale. Io secondo me ho fatto anche etico come comuni non arrivare a quello, perché non è un bilancio provvisionale, rinvii, cioè bisogna mettere le regole serie, come rendiconto che entro il 30 aprile va chiuso, c'è un fatto però. L'anno scorso c'era la problematica relativa negli anni passati, l'IMU, introduzione, non si sapeva, i tagli, si sa, ci taglieranno, si sa quanto, che ha creato tante instabilità e tanti comuni sono arrivati in difficoltà. Quest'anno il sistema di armonizzazione contabile, che è un processo che è partito nel 2009 e che adesso è entrato a regime e che è un grande cambiamento epocale, perché vuol dire fare una pulizia di tutti quei residui che facevano bilancio, ma poi in realtà fondi non esigibili, multe non pagate, mettevano in bilancio, però in realtà poi non entravano mai. Allora, tutta questa pulizia costa è complicata, non è, è impossibile dare da programmare, confermamelo anche se a priori, rende difficilissimo fare i bilanci, è tutta un'altra cosa i bilanci pubblici dai bilanci delle società private. E quindi sostanzialmente la proroga è giustificabile. Io spero una volta si entrerà in una fase, questo più o meno il governo è in posizione, una fase diciamo di più tranquillità, anche se il prossimo anno poi probabilmente ci sarà la local tax, e quindi un'altra partita ancora, e quindi un'altra volta piena di incertezze, di impossibilità di fare programmazione, però è chiaro che in un contesto del genere diventa impossibile fare i bilanci a gennaio, perché io credo il bilancio massimo il 30 di marzo, per un punto etico, dovrebbe essere, visto il previsionale, dovrebbe essere approvato. Oggi le condizioni non ci sono. Una parte è il governo, una parte può essere dei comuni. Noi lo approviamo oggi perché il 30 aprile, che comunque il rendiconto consuntivo aveva la scadenza, l'abbiamo rispettata e come giunta, però anche lì c'era tutta la questione del sistema, nuovo sistema di contabilità che ha reso difficile, tutti i comuni hanno avuto più o meno delle proroghe. Noi abbiamo rispettato i termini e il bilancio un'altra volta lo rispettiamo e andiamo in dodicesimi per i primi sei mesi, adesso diciamo abbiamo più capacità di fare previsione sebbene per sei mesi. Noi il mio pallino è accelerare e questo lo vorremmo accelerare. Fondo solidarietà comunale, dicevo, l'altra ambiguità che comunque purtroppo sta in questi termini e quindi c'è una compartecipazione di tutti i comuni anche per quelli più difficoltosi per preparare il gettito dell'IMU ai gettiti che c'erano precedentemente. Sostanzialmente però si calcola sull'aliquota base, quindi che io faccia l'8, che faccia il 2,5 o che faccia il 6 è uguale, quella è la nostra quota e a quella quota noi dobbiamo partecipare. Non è giusto, sono d'accordo, è una cosa che vorremmo migliorare e superare. Oggi per ora le battaglie accolte sono quelle verso il superamento del patto di stabilità che speriamo sia completo nel prossimo anno, per ora è solo parziale. 200.000 euro di trasferimenti come li investiamo? Ovviamente come dice la legge, sono trasferimenti ormai irrisori perché lo Stato per i servizi essenziali di viabilità a scuola, mi fate le domande e poi sono nel gruppo del PD come ha domandato, sono anche rotte le scatole secondo me il gruppo del PD perché dai, spiegami un po', è per imparare i vari comuni
praticamente lo Stato non concede più una lira ai comuni, sono i comuni che in una ridistribuzione perequativa delle proprie risorse devono garantire anche ai comuni in maggiori difficoltà, perché non tutti i comuni sono ricchi o poveri nella stessa maniera, ma c'è comuni che hanno una maggiore capacità contributiva e altri comuni che magari hanno una situazione più critica. Per cui i comuni nel loro ambito, nel loro comparto, devono fare in modo che anche quei comuni con maggiore difficoltà siano in grado di poter sostenere i servizi indispensabili e quindi devono cedere una parte delle proprie entrate a favore dei comuni maggiormente in difficoltà. Quindi a noi ci viene richiesto un impegno di 2.219.000 euro, che è una quota fissa perché è calcolata sulle aliquote standard, quindi a prescindere da quella che è la nostra politica finanziaria li dobbiamo comunque garantire, anche se teoricamente potessimo esentare dal pagamento dell'IMU i nostri cittadini. Quindi a fronte di una sulla base di quello che è il nostro gettito base ad aliquote minime, noi dobbiamo garantire, il Ministero delle Entrate si trattiene dai nostri versamenti questo importo che poi viene girato ai comuni che hanno una minore capacità contributiva.
Sì, è giusto, del resto il problema è normativo delle varie manovre finanziarie che si sono succedute negli anni che hanno diverse madrine e padrine, di destra, di sinistra, di centro, di estrema sinistra, eccetera, eccetera, che da, soprattutto negli ultimi anni, hanno aumentato in qualche modo, ognuno ha portato la propria versione. Sostanzialmente sono tante anomalie. Diciamo, le normative di finanza pubblica sono veramente complesse a capire, perché tante volte non hanno nemmeno logica, nel senso che uno dice ma si dovrebbe fare così, è vero. Sostanzialmente la razza dietro è che la pubblica amministrazione si divide in comparti, un comparto è quello dei comuni, che quasi ormai deve provvedere, a se stesso, nonostante sia parte della pubblica amministrazione e che ha delle funzioni che per legge sarebbero anche statali. Comunque, tante cose, cioè, altre anomalie, l'IMU, che si chiama imposta municipale unica, che di unico c'è poco, perché quante imposte ci sono? Tutte tranne l'IMU, cioè ce n'è l'IMU, la Tari, quindi di unico non hanno molto, e municipale in parte, perché l'IMU, per esempio, è un immobile di categoria D, che uno paga l'IMU, imposta municipale unica, e però municipale no, perché va tutto allo Stato, l'IMU su un immobile di categoria D. Quindi anche quello sugli immobili di categoria D, immobili produttivi, eccetera. E allora, sostanzialmente, le anomalie ce ne sono tante, se ne disquisisce a livello teorico, però sostanzialmente è piuttosto complesso, mi rendo conto anche da capirlo, ma i temi sono questi. E la razza un po' dietro è quella, come spiegava il dottor Navarini, però diciamo che il comparto comune ormai deve autoreggersi ed equilibrarsi anche nella solidarietà tra comuni più virtuosi, più ricchi e meno ricchi, dettati anche dal patrimonio immobiliare presente, anche da condizioni che poi non è soltanto dice vado, vale, do a quello che do. È vero, ci vorrebbero più penalità dove ci sono certi tipi di mancati dispositivi, chiamiamolo così.
Andiamo a stringerci le risposte alle domande.
Comunque vengono utilizzate per funzioni essenziali che sarebbero da garantire dello Stato, viabilità, polizia locale, scuola sono degli esempi. Questi trasferimenti statali per 239.000 euro rimangono. La regione toscana 900.000 euro, vi garantisco, sono tutti interventi di natura sociale. Ah sì, per questi sempre per polizia locale, questo. No, pensavo degli 900.000 euro del sociale. Scusa. Funzione più 1.300.000 della funzione amministrativa. Sì, sembra un aumento, perché dagli ultimi anni in questa parte abbiamo accentrato, prima si diceva funzione polizia locale, cancelleria, afferiva tutto a quelle voci della polizia locale, poi per dire adesso abbiamo centrato tutto. Per questo, ma non è che è aumentato. Sì, ci sono degli aumenti derivanti dalle utenze che costano di più perché ci sono stati incrementi nelle bollette, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente la voce vera è in complessivo che le spese si riducono. Quando voi riguardate a funzioni abbiamo inserito delle spese che prima erano per vari settori a un settore unico che è quella voce. Sì.
Allora ci siamo, quindi queste domande ok, proseguiamo quindi e io inizierei a questo punto, come avevamo stabilito prima, l'enunciazione di ogni punto con la eventuale precisazione tecnica da parte della Presidente della Commissione, ok? Giusto? Vado così? Allora quindi a questo punto... Punto 4, regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU, approvazione e modifiche. Ah, qua si è già fatto. Ok, scusate. Punto 5.